saluto da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Infatti, dentro i fatti che riguardano il sociale e l'ambiente. Oggi ci occupiamo di un convegno che si svolgerà domani a Torino su psicopatologia in adolescenza e dispersione sociale. Poi parleremo delle uova di Pasqua AIL che questo weekend troveremo in migliaia di piazze italiane, ma prima una piccola buona notizia. Low Waste Expo. Domani e sabato presso lo spazio Wunderkammer di Palazzo Savonuzzi in via d'Arsena 57 a Ferrara si terrà il Low Waste Expo, due giorni dedicati all'economia sociale e circolare e all'autoproduzione riciclando i rifiuti. Il progetto Low Waste è molto interessante, gestito dall'azienda Indica SRL, nata nel 2007 per fornire consulenza ad enti pubblici e imprese che vogliono orientarsi verso la sostenibilità ambientale, promuove tutte quelle realtà che si occupano di economia circolare, cioè di riciclo e riuso, produzione di riprodotti. Un esempio, per regolamento gli ospedali devono distruggere le lenzuola dopo 7 volte che vengono utilizzate. Low Waste le recupera, le disinfetta e le trasforma in nuovi complementi d'arredo, dai cuscini alle sedie, addirittura abiti. Per maggiori informazioni, lowwaste.it. Possibilità riattivare lo sviluppo, psicopatologia in adolescenza e dispersione sociale. È il titolo del convegno che avrà luogo domani a Torino, un incontro rivolto a medici ed infermieri pediatrici, psicologi, educatori, assistenti sociali, ma aperto a tutte quelle persone che sono in contatto con gli adolescenti. Ce ne parla Silvia Collazzuol, referente progetti fundraising di Casa OZ, la Onlus che da anni offre sostegno ai bambini malati in cura negli ospedali del capoluogo piemontese e alle loro famiglie. Silvia, benvenuta.
Buongiorno a tutti e grazie.
Silvia, ci siamo sentite a dicembre per parlare delle iniziative di Casa OZ per il Natale. Ora ci puoi presentare questo convegno cominciando dai promotori dell'incontro.
È un convegno che vuole portare, vuole condividere con diciamo gli addetti ai lavori di quanti si occupano di attività con adolescenti, ma anche di un pubblico più ampio, dell'esperienza del progetto Un ponte tra ospedale e territorio che è nato nell'autunno del 2009. In quell'epoca 4 enti, l'Associazione Casa OZ, la Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, il reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale infantile Regina Margherita qui di Torino e la scuola in ospedale hanno voluto dar vita a una iniziativa che provasse a coinvolgere maggiormente gli adolescenti che erano stati presi in carico presso la neuropsichiatria infantile o in termini di degenza o in termini di day hospital per offrire un accompagnamento verso un reinserimento sociale che fosse un pochino più protetto, guidato e soprattutto che aiutasse questi adolescenti alla fine a non fare di nuovo dei passi indietro ma a ritrovarsi in una nuova, come dire, dimensione ma nella società nella quale devono vivere comunque tutti i giorni.
Quindi rilanciare e promuovere il concetto di reinserimento sociale di questi ragazzi, ma come? Facendo fare loro quale percorso?
Questo percorso è un percorso abbastanza complesso nel senso che vede intorno all'adolescente questa rete abbastanza fitta di attori, appunto gli stessi 4 che ho citato poco fa, quindi ospedale, un'associazione Onlus che è Casa OZ, una cooperativa sociale che con i suoi educatori offre già il sostegno ai ragazzi sia durante il periodo di degenza ma anche fuori e infine la scuola in ospedale attraverso una serie di attività che vogliono favorire la socializzazione, la relazione, un recupero della propria autostima ma anche della fiducia nelle persone che sono intorno. Porto un esempio molto concreto per aiutare anche un po' a capire. Un ragazzo che ha avuto un ritiro scolastico, un momento di fobia proprio della scuola, dopo un periodo di degenza, se ritorna a scuola e gli insegnanti lo accolgono tutti contenti che sia tornato, ma gli dicono: benissimo caro Giovanni, da domani recuperiamo tutti i compiti in classe e le interrogazioni che ti sei perso in questi 2 mesi. Se uno appena ha finito un percorso di recupero, una situazione del genere può diventare, come dire, far fare un salto indietro nuovamente. Quindi quello che si vuole fare è accompagnare il ragazzo, la sua famiglia, laddove sia possibile, ma anche stabilire una rete con la scuola di provenienza del ragazzo. Infatti nel corso degli anni questo ponte si è pian piano allargato, sta diventando quasi un po' una piccola piattaforma, perché ha preso contatti anche con le scuole di provenienza dei ragazzi, offrendo dei momenti di confronto, di riflessione, di formazione ai docenti per riuscire a identificare determinati segnali fra gli adolescenti, oppure al termine di percorsi di recupero che hanno fatto gli adolescenti stessi, riuscire ad accoglierli e reinserirli nel gruppo classe in una modalità che dia comunque fiducia ai ragazzi e li aiuti a andare avanti e non ritornare nelle loro paure. Questo era un piccolo esempio. Ma altre attività che vengono portate avanti nel progetto e che si svolgono tutte presso la sede di Casa Oz sono principalmente attività laboratoriali che vogliono offrire delle opportunità di esperienza, di mettersi in gioco, di relazionarsi, di rappresentarsi. Ad esempio abbiamo il laboratorio di teatro, abbiamo un laboratorio di cinema, un laboratorio di manualità. E l'ultimo nato è un laboratorio di musica. L'idea è sempre quella di mettere i ragazzi in una situazione in cui possano sì stare bene, ma soprattutto stare bene con gli altri. L'idea è di mettersi in gioco, di esplorare anche ambiti dell'affettività, delle relazioni, delle proprie emozioni, e sotto la guida di educatori, perché sono tutti educatori professionali, sotto la supervisione del referente scientifico, il neuropsichiatra dell'ospedale, che accompagnano i ragazzi, e quindi è veramente un accompagnamento individuale ma allo stesso tempo a livello di gruppo. E i ragazzi, facendo queste esperienze, ecco, si vede, si nota che pian piano un po' di fiducia in sé e negli altri la recuperano.
Ho letto sul programma del convegno che sono previste anche le testimonianze di ragazzi che appunto partecipano a questo progetto, al progetto Un Ponte tra Ospedale e Territorio.
Sì, questo è un percorso che è stato fatto anche non solo a livello, diciamo, di monitoraggio dell'intervento, ma proprio per riuscire ad avere un ritorno più concreto dai ragazzi. In collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, che è diventato anche una delle collaborazioni del progetto, sono state realizzate delle interviste a questi ragazzi, e stralci di queste interviste verranno portati durante il convegno. E il tema generale che è venuto fuori da una lettura di queste interviste è che comunque il fatto di essere in un ambiente che è normale, questi ambienti di casozzi in cui si svolgono le attività, insieme con altri adulti che sono anche altri volontari, altri bambini, ospiti, adolescenti sani che frequentano anche la casa o comunque di altre estrazioni, fa sì che si crei un gruppo e un ambiente in cui questi adolescenti si stanno trovando bene, si trovano a loro agio, hanno piacere di venire e di partecipare alle attività. Questi sono comunque dei segnali incoraggianti per dei ragazzi che hanno avuto delle esperienze personali molto molto difficili e pesanti. Ecco, quindi,
anche le stesse interviste, se vuoi, sono un mezzo di reinserimento sociale.
Perché comunque il dover esprimere ad altri quello che si sente, provare a raccontare un pochino del proprio percorso, è un restituire anche agli altri, alla società, chi si è e come ci si sta ponendo, ecco, in questa società.
Allora noi ringraziamo Silvia Collazzuol, referente progetti fundraising di Casa Oz. E Silvia, grazie per essere stata con noi, auguro buon lavoro a te, a Marco Fracon, vicepresidente di Casa Oz, e a tutte le persone che quotidianamente lavorano a Casa Oz. Grazie davvero.
Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie ancora.
A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Domani, sabato e domenica tornano le uova di Pasqua AIL, la manifestazione posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica è giunta quest'anno alla sua 21esima edizione e, come sempre, la sua realizzazione sarà possibile grazie alla collaborazione di migliaia di volontari dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus, il cui presidente, professor Franco Mandelli, oggi è nostro ospite. Professor Mandelli, benvenuto.
Grazie di essere con noi anche quest'anno, perché ci aiutate a vincere le battaglie. Le nostre battaglie sono una sola vita guadagnata e vincere una battaglia incredibile. E noi vogliamo vincere queste battaglie.
Professore, siamo al consueto appuntamento pasquale e l'AIL è di nuovo in piazza per offrire uova di cioccolato con un piccolo contributo che andrà a finanziare quali progetti?
Ma io credo che dobbiamo veramente pensare che l'AIL ormai è una delle associazioni più note, non in Italia, nel mondo, e finanzia essenzialmente due settori. Uno è quello della ricerca, perché senza la ricerca non ci sono risultati migliori, non si riescono ad ottenere più guarigioni, più cure per tutti, dagli anziani agli adulti ai bambini. Perché tutti hanno il diritto di trovare la cura migliore e per avere una cura migliore bisogna che la diagnosi sia sicura in modo tale da attuare poi i protocolli di cura che offrono i migliori risultati. Ma poi abbiamo un altro settore fondamentale che è quello dell'assistenza ai malati. Assistenza ai malati che significa mandare a casa quanto prima è possibile i nostri pazienti. Il bambino dice, dottore, quando mi torno a casa? Così lo chiede l'adulto, lo chiede l'anziano, perché nella propria casa la malattia viene vissuta in un altro modo, perché ci sono i parenti vicini, gli amici vicini. E la terza cosa è quella di realizzare e di mantenere, perché non solo vanno realizzate, ma come la propria casa, anche le case AIL che sono situate vicino ai reparti di cura hanno bisogno di una manutenzione. Le case AIL sono finanziate da AIL, sono in molte città italiane e i malati che hanno bisogno di fare delle cure risiedendo lontani possono essere ospitati durante le loro cure. Ovviamente a tutto questo poi si associa quella necessità, qualche volta impellente, di dare dei contributi anche piccoli per dare la possibilità dei malati di mangiare, di essere accuditi dai loro familiari, di avere dei volontari vicini che con un loro sorriso, con una carezza, riescono a far sopportare ai malati anche indagini dolorose, fastidiose. E io ho visto dei volontari con il loro sorriso dare forza ai malati e farli reagire meglio alla malattia. Quando uno è colpito da una malattia spesso seria come è una leucemia acuta o un linfoma diffuso, il volontario che sta vicino al malato cambia le prospettive, cioè li fa diventare più coraggiosi, più forti, perché bisogna parlare con la malattia, perché la malattia ha paura del malato, quando il malato lotta contro la malattia. La malattia deve essere vinta grazie al contributo dei volontari, degli amici, dei parenti e anche del personale, perché gli infermieri, i medici sono schierati tutti insieme ai volontari per far vincere la battaglia ai loro malati.
Professore, come sa, nelle nostre interviste dedicate alle uova di Pasqua e a dicembre, le stelle di Natale, prendiamo sempre l'occasione per denunciare la mancanza di sangue, parliamo del Lazio, e per invogliare alla donazione.
Lei è sempre l'unica di tutte le interviste che di solito sono io che devo dirlo, ma non me lo chiedono. Lei invece è molto brava e lo chiede. E chiederlo è importante, perché senza il sangue non si possono curare non solo i malati affetti da leucemie, linfomi e mielomi, ma non si possono salvare soggetti che hanno degli incidenti stradali, non si possono fare trapianti d'organo, non si possono fare interventi chirurgici importanti. E nel Lazio soprattutto, ma anche in molte altre città italiane, il sangue manca. Quindi fare il donatore significa sentirsi felici almeno per qualche giorno dopo aver donato. Io ho fatto il donatore e mi ricordo come giornate piacevolissime quelle dei giorni successivi alla donazione, che non avevi fatto un atto di eroismo, però sapevi di avere aiutato a salvare una vita. E poi c'è anche un vantaggio per il donatore, perché il donatore, donando il sangue, prima di donarlo viene sottoposto a delle analisi che consentono qualche volta di fare delle diagnosi precoci che altrimenti non verrebbero effettuate. Diventano dei cittadini di serie A che hanno delle analisi periodiche gratuite che possono veramente aiutare il donatore, perché tante facilitazioni in Italia non vengono date. Io tante volte ho proposto: facciamoli entrare allo stadio gratis, diamogli dei biglietti gratuiti sui viaggi in treno e in aereo. Non si è mai fatto. Secondo me sarebbe un giusto riconoscimento a quello che il donatore di sangue fa per noi.
Professore, chi vuole comunque donare il sangue, io credo che basta la colazione che viene offerta dopo la donazione.
A me bastava
non ci vogliono i capisce, non è che ci vogliono i biglietti per lo stadio, per la partita, per il
senso sarebbe un giusto riconoscimento.
Sì, lei dice è un incentivo, però insomma questi sono anche gesti che ci si sente di fare. Oppure no, credo che non ci sia incentivo che tenga, non so, lei la pensa diversamente forse?
No, sono d'accordo con lei, perché io le ho detto, ero felice nei giorni in cui donavo il sangue e sono pentito di non avere avuto il tempo per donarlo più volte ancora.
Quindi si dona il sangue, cappuccino e cornetto e siamo tutti più felici, professore, non
esatto.
È d'accordo? Allora noi invitiamo a recarsi alla piazza più vicina fra le migliaia coinvolte questo weekend, la cui lista potrete trovare sul sito www.ail.it. Grazie al professor Franco Mandelli, presidente AIL. Professore, grazie e buon lavoro. Buon lavoro.
Buongiorno.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Prima di salutarvi vi ricordo che ancora fino a sabato 5 aprile è in corso il 21esimo mercatino della Caritas. Lo scopo della vendita è realizzare fondi da destinare all'Hôpital d'Enfant Saint-Joseph a Bogo in Togo per l'acquisto di un'isola di rianimazione neonatale e di un respiratore artificiale. Il mercatino si trova nei locali della parrocchia di Sant'Anna in Vaticano. Siamo al termine della rubrica Infatti. Vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Storri.